24 mattino.
Non può sbagliare, lui non può sbagliare, anche la Volkswagen, che è un costruttore di automobili internazionale, eppure ha fatto un grosso errore, anzi forse ha fatto qualcosa di illecito sulle emissioni degli scarichi. Quindi nessuno è escluso da fare queste cose, nessuno, neanche Boeri.
No, ma non è questo, caro ascoltatore, che l'impressione che ci sia un'offensiva giudiziaria, inteso non come politicamente orientata, offensiva giudiziaria nel senso che la Procura di Milano è convinta che siano state violate una serie di leggi. Ripeto, fatico a pensare, diciamo, uno studio di architettura così importante che commette un reato di questo tipo in cattiva fede. Cioè, c'è un'interpretazione diversa delle norme tra il Comune di Milano e la Procura di Milano, e tutto si basa su questo, ed è questo il grande problema. Detto ciò, a me interessa quasi più l'impatto internazionale di una cosa di questo genere sugli investitori e via dicendo, che già si stanno ritirando dalla città, almeno in parte. Cioè, ci sono una serie di investimenti che sono completamente fermi.
La Germania, se dà seguito a questa decisione, deve bloccare tutte le ONG battenti bandiera tedesca o riconducibili alla Germania che trasportano i migranti in Italia o in Spagna o in Grecia.
Non so. Le due cose, mi scusi caro ascoltatore, con tutto il rispetto, c'entrano molto poco l'una con l'altra, nel senso che quelle sono organizzazioni non governative, battenti bandiera tedesca, che raccolgono i migranti in mare, che naufraghi o persone che sono in difficoltà, a volte lo fanno col supporto delle autorità italiane o di quelle che affacciano sul Mediterraneo. Sono loro a volte, le autorità italiane, a dire a queste navi: guarda, ci sono dei migranti da salvare là in mezzo. E diversa è la chiusura dei confini. Si ricordi sempre, tra l'altro, che noi non è che siamo proprio puri sotto questo aspetto, nel senso che si calcola che ci siano 20.000 persone che sono arrivate in Italia e che hanno passato illegalmente i confini italiani e poi sono arrivate in Germania, e sono persone che dovrebbero stare nel nostro paese per fare tutte le procedure di richiesta d'asilo e via dicendo. E quindi i tedeschi, secondo me, anche a questo che stanno pensando, Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, se vorrete intervenire naturalmente. Dice un ascoltatore: più che accanimento giudiziario, non è l'espressione che ho usato, è offensiva giudiziaria, ma non è, ripeto, una cosa necessariamente negativa. Ripeto, un'interpretazione diversa data dal Comune, dalla Procura di Milano, sulle norme edilizie, è il vuoto dirigenziale della pubblica amministrazione abbinato a norme poco chiare. Mi sembra più l'ultimo punto: norme poco chiare, interpretazioni diverse. Tra l'altro sarebbe interessante su questo fronte sapere, qua il Sole 24 Ore dice: sprint sul Salva Milano in aula entro un mese, perché pensavano a delle norme esattamente per salvaguardare questa situazione, per consentire agli uffici del Comune di Milano di continuare ad operare. Tenete presente che sulla base di queste norme, al di là di Boeri, che è un caso macroscopico, sono stati indagati decine di funzionari del settore dell'urbanistica di Milano, generando una paralisi amministrativa, per cui questi adesso hanno paura anche della loro ombra quando devono mettere una firma. E questo rappresenta oggettivamente un problema, ma lo rappresenta per Milano, ma lo rappresenta anche per altre città che dovessero utilizzare le stesse norme e se le procure decidessero di interpretare le norme come le sta interpretando la Procura di Milano. È problematica la cosa oggettivamente. Comunque, sprint sul Salva Milano in aula entro un mese, doveva essere approvato a settembre-ottobre nel Salva Casa, insomma, nell'ultimo scorcio dell'anno, sì, settembre-ottobre, no, che cosa sto dicendo, prima dell'estate, con il Salva Casa, e poi non è andato in porto. Vedremo che cosa succederà. Le aperture dei giornali di oggi, molti concentrati sulla Banca Centrale Europea, come il Sole 24 Ore, in questo venerdì 13 settembre alle 7:23 minuti e 45 secondi, la BCE taglia i tassi di 25 punti base, scrive il Sole, per le rate mensili dei mutui cali del 2-3%. Il Fatto Quotidiano, anzi no, scusate, facciamo una cosa, rimaniamo sulla Banca Centrale Europea, con la Stampa che si occupa dei tassi di interesse, appunto, e del governo contro la BCE. Forza Italia, la Banca Centrale, Tajani e Urso dicono serviva più coraggio. Sforbiciata BCE sui tassi, giù dello 0,25% è il titolo della Repubblica, ma il titolo forte è dedicato ai professori, ultimi della classe. L'apertura, il titolo forte, dicevamo, l'OCSE certifica che il salario dei nostri insegnanti è in fondo alla graduatoria dei paesi più industrializzati. Il Giornale, la BCE taglia i tassi ma è solo un brodino. Interpretazione alla Urso Otaiani per il Quotidiano, diretto da Alessandro Sallusti. E a centropagina Salvini, aria di condanna, visto che parliamo di immigrazione, alla vigilia del processo Open Arms, il leghista Molinari avverte un precedente pericoloso. Taglio ai tassi, mutui meno cari, è l'apertura del Messaggero. La BCE taglia i tassi ma non abbastanza, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Il Fatto Quotidiano si occupa dell'Abruzzo in apertura. E perché? La taglia su 142 bambi sparate a vista da 50 a 250 euro per chi uccide cervi e cerbiatti. C'è la sovrappopolazione di cervi in Abruzzo e quindi c'è questa sorta di taglia, chiamiamola così, e c'è la protesta degli ambientalisti e anche della vincitrice del premio Strega di Pietrantonio, che dice la scelta più disumana. Lei abruzzese, vive là, per questo che viene intervistata. Aiuti alle famiglie si cambia, il titolo del Corriere della Sera, e manovra sui figli, il titolo di Avvenire, di questo poi parleremo alle 8:35. Mentre l'Unità sceglie il varo di tutta una serie di norme penali da parte dell'esecutivo, il DDL sicurezza, liberali addio, approvate la legge Erode e la legge Antigandhi, intendendo con la prima quella che fa sì che i giudici possano decidere se le donne che hanno figli fino ad un anno possano entrare in carcere oppure no, prima era obbligatorio il differimento della pena. E la legge Antigandhi sarebbe quella che punisce fino a sette, con carcere fino a 7 anni, le manifestazioni che bloccano le strade. E il pensiero va a Ultima Generazione, tutte queste cose qua. In Liguria è buio pesto, è l'apertura del Riformista, la situazione di massima incertezza, il terzo polo pasticcia, Italia Viva va con Orlando e nasce una nuova lista del centrodestra. Luca Bizzarri dice serve una scossa, intervistato al Riformista. Così la Boccia giocava col curriculum, resta su questo tema La Verità, doppia smentita da due università sulle sue, aperte virgolette, docenze. Si scopre che in meno di un mese ha corretto il CV mandato al Ministero per far sparire le esagerazioni e un'azienda dei PR a rischio di conflitto di interessi. Forti dubbi pure sugli studi al liceo scientifico, scrive La Verità. Qua però, insieme ovviamente a una riflessione aperta su questa persona, che le cui parole sono state prese per oro colato per giorni, e che adesso dice, leggo dal Libero, ora la Boccia grida al complotto, i poteri forti contro di me. Quando sento i poteri forti io vuol dire che già siamo al limite. Però resta la domanda sulla selezione effettuata dal ministro Sangiuliano per una collaborazione così importante come consigliere sui grandi eventi, per una persona con questo, diciamo, con queste perplessità. Apre Libero su, in realtà su Compagni e Sofà, non è male la battuta, sui 40.000 euro di appalto per l'azienda dei fratelli Emiliano per il consiglio regionale. La politica, Meloni Schlein, duello su Fitto, gli errori di mister PNRR su staff e lavori, l'apertura dedicata appunto a Fitto. Gli endorsement di Meloni per Draghi, il pezzo di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, battaglia su produttività, natalità e debito comune europeo. Prima di andare sui giornali di oggi, una piccola nota su cose che abbiamo trattato dai giornali di ieri. Allora, abbiamo aperto lo avete sentito e lo ricorderete se seguite tutti i giorni la trasmissione su il Giubileo di Roma e sui lavori che sono in ritardo. E abbiamo fornito i dati che abbiamo trovato sul Messaggero, in cronaca di Roma. 4 interventi conclusi, 137 interventi in corso, con la Porta Santa che si aprirà il 24 di dicembre, e quindi siamo a 2 mesi e mezzo di distanza. Ci abbiamo fatto un po' di ironia. Dal Comune di Roma, per così dire, sono dispiaciuti per questa ironia e hanno mandato delle indicazioni, delle correzioni rispetto a quello che abbiamo, ripeto, letto dal Messaggero, che diamo volentieri. La prima è che questi dati, i 4 interventi conclusi, riguardano quelli previsti da un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2024. Fanno notare ancora dal Comune di Roma, dalla struttura commissariale, anche altre cose a parte nelle slide che sono state fornite, sono mescolati gli interventi conclusi e gli interventi in corso, quindi non sappiamo dire esattamente quali siano conclusi e quali siano in corso. Fanno notare anche che c'è un cronoprogramma che è ampio. Perché? Perché non tutti gli eventi del Giubileo iniziano con l'apertura della Porta Santa. Se sai la Giornata Mondiale della Gioventù a giugno, adesso non mi ricordo in che data sia, è chiaro che gli interventi non devono finire subito. Resta quello, e su questo mi permetterei di tenere il punto, ma è pensabile che per un evento che c'è una volta ogni 25 anni, matematicamente, cioè l'ultimo era nel 2000, questo sarà nel 2025 e il prossimo sarà nel 2050. Il primo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è di dicembre del 2022. Quindi si possono fare tutti i miracoli che si vuole, si può lavorare intensamente, non mettiamo in dubbio che tutti stiano operando in questa direzione, non mettiamo in dubbio che ci siano stati mille problemi, probabilmente anche la carenza di edili dovuti, che stavano in quel momento rifacendo facciate e sistemando e mettendo cappotti a spese di tutti i contribuenti sulle seconde case delle persone. Però abbiate pazienza, non è il modo normale di un paese di programmare. E scusate per questa precisazione che mi pareva necessaria, ma anche per la conferma di quello che pensiamo da queste parti. Dunque, la politica ci porta, direi, inizialmente sul DDL sicurezza. DDL sicurezza che comprende tutta una serie di cose molto popolari, a dire il vero, e che Hermes Antonucci sul Foglio considera il trionfo del populismo penale. Dunque, si va da un nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, come se oggi l'occupazione delle case non fosse punibile, reclusione fino a 7 anni, stretta sui borseggiatori con un aggravante che punisce chi commette reati a bordo treno nelle aree interne delle stazioni ferroviarie e delle relative aree adiacenti. Giusto per venire incontro ai tanti video indignati pubblicati sul web, potremmo ribattezzarla norma Cicalone. Il DDL inasprisce le pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Trasforma in illecito penale il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. Da 6 mesi a 2 anni se viene fatto da più persone. Introduce 3 aggravanti ai delitti di violenza o minaccia di resistenza a pubblico ufficiale. Reclusione fino a 16 anni. E poi nell'ambito carcerario, rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Uno dice, sì, bene, uno può anche pensare che sia un reato giusto. Però comprende anche la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. Insomma, se 3 detenuti rifiuteranno di fare rientro in cella per protesta, fermandosi ad esempio in maniera passiva davanti alle sbarre, potranno essere accusati di rivolta. Una follia, anche perché l'inosservanza degli ordini impartiti già oggi può comportare per i detenuti conseguenze sul piano disciplinare. Perché deve diventare un illecito penale? È l'ennesimo boccone amaro da digerire per il ministro della giustizia Carlo Nordio, e scrive Antonucci, per la sua cultura liberale. Segnalo anche che probabilmente era in arrivo un giro di vite anche dopo l'aggressione in ospedale, ne abbiamo parlato molto. L'ipotesi però qua è semplicemente l'arresto in flagranza differita, per chi commette violenza in carcere, ma il ministro Schillaci, Orazio Schillaci, a pagina 15 del quotidiano La Stampa, mette anche un altro elemento: filtro all'ingresso nelle aree calde degli ospedali, a cominciare dai pronto soccorso, dove è più alto il tasso delle aggressioni. Come durante il Covid, non deve essere consentito l'ingresso di troppi parenti e amici. Entra il paziente, al massimo, se proprio necessario, un accompagnatore. Un modo per prevenire le aggressioni che spesso coinvolgono più facinorosi. Una pausa e poi direi che restiamo sulla cronaca.
24 mattino.
Spezzi il ragionamento è il seguente: poiché Putin sinora non ha mai posto in essere delle azioni conseguenti al superamento delle linee rosse dell'Occidente, anche questa volta non accadrà. Mi sembra un tantino debole questa logica, Spezzi,
Allora, caro ascoltatore, se la logica fosse questa, certamente sono perfettamente d'accordo che sarebbe debole. Sto dicendo semplicemente: non prendiamo per oro colato quello che dice il presidente russo. Andranno fatte le valutazioni, devo dire la verità. Non sono io in grado di fare valutazioni, nel senso che ci sono dei signori all'interno dei ministeri degli esteri, all'interno delle cancellerie di tutto il pianeta, dal Pentagono al Ministero della Difesa britannico al Ministero della Difesa italiano, che sono esperti esattamente di queste cose, esattamente di queste valutazioni. Ci sono persone nei servizi segreti, ci sono persone che raccolgono intelligence su tutto questo e sanno fare delle valutazioni anche sulla base di tanti elementi. C'è la teoria dei giochi, ci sono tante cose che entrano in campo, ci sono delle persone esperte che si occupano di tutto questo e quindi queste persone possono anche fare delle valutazioni sbagliate. Io dico semplicemente, mi limito a dire, ci sono state tante linee rosse poste dalla Russia e spesso queste linee rosse sono state superate e le conseguenze promesse dalla Russia non si sono avverate. Quindi, prima di dire, concedendo all'Ucraina di colpire in territorio russo, noi stiamo dicendo alla Russia che siamo in guerra con la Russia, aspettiamo un attimo, perché può essere valida questa valutazione come può essere valida la valutazione opposta. Ok, solo questo. Qua ho un paio di elementi che abbiamo pescato dai giornali, dalle cronache locali, che mi viene da dire che questo quasi lo lascerei al nostro Sebastiano Barisoni per la sua classifica del venerdì, magari gliela segnaliamo, il fatto che il Corriere del Mezzogiorno riporta che a Lecce, sotto Covid, si è deciso di rinnovare gli ospedali. L'ospedale, ovviamente, e sono state preparate 4 shock room al DEA Fazzi di Lecce. Cosa sono? Sono aree ad alta dotazione tecnologica per il trattamento dei pazienti in condizioni critiche. Ci sono, cosa si ipotizza? Politrauma, infarto, ictus, insufficienza respiratoria, arresto cardiocircolatorio, grave emorragia interna. Hanno letti operatori, barelle, dispositivi medici collegati alla corrente elettrica. Sono costate 378.000 euro. Sono spente da quando sono state concluse. Sono 3 anni che sono là. Chissà cosa è successo a Lecce nel frattempo, chissà quante persone in quell'area sono state portate in altri ospedali più lontani in condizioni estremamente difficili, chissà quante persone invece ci hanno rimesso qualcosa se non la vita. 378.000 euro per 3 anni, queste stanze ferme, ma chissà se il nostro Sebastiano Barisone ci tornerà. Puglia, che intanto ha le prese con quell'appalto da 40.000 euro per dato ai fratelli di Emiliano, che sta suscitando un vespaio. La DN Cross riporta le parole di Rosa Maria Falcone, perché i fratelli di Emiliano, che hanno un'azienda di mobili, sono azionisti di un'azienda di mobili, daranno una fornitura da 40.000 euro al Consiglio regionale. La DN Cross riporta le parole di Rosa Maria Falcone, che è la funzionaria che se n'è occupata della sezione amministrazione e contabilità. Sono stato io a fare l'indagine di mercato e la richiesta di preventivo. Del resto quell'azienda è leader nel settore, ma non sapevo che quella società fosse dei fratelli del governatore. Io non sono neanche pugliese, può darsi anche, detto che la società si chiama Emiliano SRL. No, non è male questa cosa. Va bene,
Farà discutere sicuramente questa delibera, a proposito di delibera, perché quella era una delibera, era quella che assegna dei 40.000 euro, questa delibera della Regione Abruzzo che autorizza il prelievo selettivo di 469 capi di cervi e cerbiatti. Il presidente della Giunta di Centrodestra Marsilio ha firmato una delibera appunto che autorizza l'abbattimento di 469 cervi in due aree dell'Aquilano, tra cui 142 cerbiatti ancora legati alle madri. Questo è quello che sostiene la LAV, la Lega Antivivisezione. Nel documento regionale viene definito prelievo selettivo. Sara Buono sul Fatto Quotidiano lo definisce perfetto burocratese, ma è esattamente il termine da utilizzare quando si tratta di queste cose, e sarà attivo dal 14 ottobre al 15 marzo 2025. Dovuta alla presenza di un numero di capi più del doppio rispetto a quello del 2018 in termini assoluti. Cacciatori, scrive Sara Buono, a cui viene concesso un ampio ventaglio di opzioni, baby, cervi di pochi mesi o più, giovani e adulti dai due anni in caso di femmine, eccetera, eccetera. Per ogni bambi ucciso c'è un premio da pagare all'ambito territoriale di caccia di riferimento, un ente privato di cacciatori. E quindi non c'è una taglia in realtà, cioè l'ente privato di cacciatori che riceve questo denaro. Donatella di Pietrantonio, premio Strega 2024, dice: mi rifiuto di credere che nel 2024 l'unica soluzione sia così disumana. Dice: quello che abbiamo portato è uno squilibrio, e quindi il tema è che non ci sono più predatori. Poi però se metti i predatori ti ritrovi con troppi predatori, tipo i lupi, come vedete è un circolo vizioso quando reintroduci una certa fauna all'interno di un ambiente, nel caso di Abruzzo forse non particolarmente antropizzato, però ancora tema di discussione. E enorme tema di discussione è quello che è successo a Viareggio, dove andrei da Tommaso Strambi sul Quotidiano Nazionale, quell'inseguimento con vendetta da parte di una donna, Cinzia D'Alpino, che scippata dalla borsa ha investito salendo sopra il corpo per quattro volte la persona che l'aveva scippata. Quattro volte, lo ripeto, e c'è il video, credo che ormai l'abbiate visto più o meno tutti. Tommaso Strambi da Viareggio racconta che le sorelle parlano, neanche un animale si uccide così, le parole impastate di lacrime, la foto del fratello in mano, ritratto di diversi anni fa, chiedono l'intervento del re del Marocco e delle autorità italiane, la nostra famiglia è sotto shock e chiede che venga fatta giustizia, e poi ci sono le reazioni italiane. A Rapallo il vice sindaco Giorgio Tasso dice: sono i rischi del mestiere, capita di incrociare qualcuno che reagisce, non sentiremo la sua mancanza. Il vice segretario della Lega Crippa: gli arresti domiciliari che ha ricevuto Cinzia D'Alpino sono il minimo, la signora di Viareggio si è difesa, come anche spiegato, da un rapinatore, non va mai dimenticato, però quattro volte, che se l'uomo che le ha rubato la borsetta non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così, l'inefficienza del sistema giudiziario italiano totale impunità, che la magistratura italiana, debole coi forti e forte coi deboli, ha diffuso ormai da anni nel paese, ha portato purtroppo in alcuni casi le persone a farsi giustizia da sole, per la signora devono valere tutte le attenuanti. Ripeto, è salita quattro volte su quel corpo. Pausa e poi andiamo alla BCE.
24 mattino.
Dunque, la decisione della Banca Centrale Europea di portare i tassi di interesse al 3,50% dal 3,75% è senza ombra di dubbio la notizia economica del giorno. Le proiezioni macroeconomiche di settembre, dice Isabella Bufacchi, hanno confermato che l'inflazione centrerà l'obiettivo del 2% nel quarto trimestre del 2025, come già indicato dalle proiezioni di giugno. Sono state riviste lievemente le proiezioni, lo ricordo ancora una volta per chi non lo sapesse naturalmente, che la Banca Centrale Europea si basa esattamente su questo, si basa sull'andamento dell'inflazione, sulle proiezioni di inflazione per decidere che cosa fare dal lato dei tassi. La BCE, alla luce dei dati su inflazione e crescita, non ha sentito alcuna urgenza di fare passi più grandi rispetto ai 25 centesimi di taglio o di spingersi in avanti vincolandosi a un determinato percorso. Il taglio di 25 punti base è stato deciso all'unanimità, ha detto la Presidente. Questo ha generato qualche reazione politica, come dicevamo, alcuni dicono troppo poco. Il professor Donato Masciandaro, nel suo Falchi e Colombe, torna a dire soprattutto il buio pesto sulle aspettative, un bicchiere quasi vuoto. Abbassare i tassi oggi ma continuare a non dir nulla sui tassi di domani significa far correre all'economia europea più rischi del dovuto. Se va bene la manovra sarà meno efficace di quanto potrebbe essere. Se va male può essere addirittura controproducente, ma questo non sembra per nulla interessare la Banca Centrale di Francoforte. E qua c'è una grande riflessione aperta appunto su come si sta muovendo la BCE, non tanto in termini di abbassamento, rialzo dei tassi e di quanto, ma soprattutto su come sta comunicando. E il professor Masciandaro, nel suo Falchi e Colombe sul Sole 24 Ore, non manca di sottolineare tutto questo. A proposito di banca, ieri nella conferenza stampa la presidente Christine Lagarde a una domanda sull'ipotesi che Unicredit acquisisca Commerzbank ha detto: ci sono poche banche paneuropee e quella fra Unicredit e Commerzbank certamente soddisferà molti di quanti si aspettavano fusioni transfrontaliere con l'unione bancaria, ha detto Lagarde in conferenza stampa, nessun commento però sulle singole istituzioni. Detto ciò, la giornata di ieri, lo racconta Luca Davi, dice di un amministratore delegato di Unicredit che dice: l'acquisizione di Commerzbank è un'opzione. Le conversazioni su un'operazione di fusione e acquisizione o su un'ulteriore combinazione con Commerzbank sono in cima alle discussioni in corso sulla partecipazione. Ci sono delle perplessità espresse dai sindacati tedeschi che siedono nei consigli di amministrazione, però è interessante come si dica questo, che tutti in Germania erano a conoscenza dell'interesse di Unicredit per Commerzbank, e quindi chi viene da dire cade dal pero in questo momento lascia perplessi, perché Unicredit ha sempre intrattenuto un dialogo con le autorità di regolamentazione, le istituzioni e le controparti in Germania. Addirittura eccolo qua, ve lo trovo, Stefan Wittmann, che siede nel consiglio di sorveglianza di Commerz, parla col francese Leseco e dice che se Commerzbank non può rimanere indipendente sarebbe meglio impegnarsi in colloqui di cooperazione con una banca francese, chissà perché. Poi ne tratteremo poi di aiuti alle famiglie e di quello che sta progettando in questa fase il governo in vista della legge di bilancio. Ho da segnalarvi solamente due cose dai giornali di oggi. Un pezzo di Serena Sileoni a pagina 23 della Stampa, la quale dice che la natalità si rilancia solamente con gli immigrati. Dice questo: già a metà del 1800 Harriet Taylor Mill e suo marito, il ben più noto John Stuart Mill, principali esponenti del primo femminismo inglese e sostenitori del suffragio femminile, avevano messo in collegamento l'emancipazione delle donne alla loro perdita di volontà nel dedicare la vita a una funzione animale e alle sue conseguenze. L'accesso all'istruzione e al lavoro le avrebbero liberate dall'opinione generale degli uomini, secondo cui la loro naturale vocazione sono il matrimonio e la maternità. A distanza di 200 anni possiamo dire che avevano ragione: il calo di natalità è il prezzo della libertà e del benessere. Il rapporto tra benessere sociale, emancipazione femminile e denatalità può spiegare perché le economie emergenti stanno iniziando a mostrare le stesse dinamiche demografiche, perché il contributo alla natalità da parte degli stranieri immigrati nel tempo tende a ridursi. È una spirale che non sarà fermata dalle mani dei governanti con i loro attrezzi fiscali e regolatori. Non è una formazione apocalittica. Ragionando per estremi, la nostra specie è un accidente nella storia del mondo e non saranno quei suoi stessi accidenti che chiamiamo stati a determinarne la sopravvivenza. Molto... va letto tutto, ovviamente, ve ne ho letto solo un passaggio. Il sottosegretario Freni, intervistato a pagina 3 del Corriere della Sera, dice: le misure saranno definite appena avremo chiaro il quadro complessivo. L'idea è inserire un tetto alle detrazioni che sia tarato in base al reddito e al numero dei figli a carico. Non discrimineremo le famiglie che non hanno figli o i single, non un euro verrà sottratto a questi contribuenti. Tre segnalazioni molto rapide. Invece sul settore auto, che resta al centro della scena, un pezzo di Nicola Borzi a pagina 7 del Fatto Quotidiano, che dice che l'auto europea ha bruciato 142 miliardi in borsa, quindi non solamente Stellantis. Un pezzo di Serena Giannico da Termoli, provincia di Campobasso, a pagina 10 del Manifesto, che dice che la città ieri è scesa in piazza per chiedere garanzie sul progetto della Gigafactory di batterie elettriche, quella prevista a Stellantis. Termoli dice no a Stellantis, non accetteremo ulteriori ritardi. E gli ultimi due pezzi che vi voglio segnalare sono uno, non abbiamo tempo di entrarci dentro, di Alberto Annichiarico, che racconta come le cinesi BYD e Chery sono a caccia di impianti produttivi in Europa per aggirare i dazi, un elemento che in parte già sapevamo ma che sta emergendo con forza. E a proposito invece di batterie, abbiamo parlato di Gigafactory e via dicendo, racconta Sissi Bellomo che i mercati dei metalli critici sono in tensione perché Putin ventila il blocco dell'export di nickel, uranio e titanio, mentre il colosso cinese CATL ha tagliato la produzione di litio. Per siti ci saranno rincari fino al 25% in 3 mesi. Occhio dunque. GR, a dopo.